Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, ben ritrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barile alla conduzione. Oggi dedicherei questo nostro incontro, giusto alle porte della festività più attesa dell'anno, al progetto che, avviato un mese fa presso la sala conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio, più di ogni altro percorso del calendario Giovani Pensatori si avvicina a quello sguardo di cura e di tenerezza che il Natale, nell'ampia sfaccettatura delle sue innumerevoli immagini e significati, infonde attorno a sé. Sto parlando del progetto Lepman, che ha rilevato la figura della giornalista ebrea Yela Lepman, che nel 1949 apre la Biblioteca Internazionale di Libri per Bambini, Ragazzi e Giovani a Monaco con il sostegno degli americani, che nel 1945 avevano occupato la Germania, che avevano proposto proprio a Yela Lepman di ritornare in Germania dopo la sua fuga a Londra con i suoi due figli nel 1935 a fronte del suo licenziamento dal giornale di Stoccarda per cui lavorava a seguito appunto dell'antisemitismo dilagante. E in questo caso che americani che le avevano aperto le porte dei salotti culturali di New York per formarla ad un nuovo progetto di biblioteca che l'Europa non conosceva ancora. Ecco, la Lepman pensa che solo riprendendo i classici della letteratura per ragazzi e dando voce anche ai più piccoli attraverso i loro disegni, sarebbe stato possibile riportare alla luce i valori universali della pace, della solidarietà, dell'uguaglianza e della convivenza nella libertà. Scrive a editori di 20 paesi del mondo, ottiene 3.000 libri e altrettanti disegni dei bambini, organizza una mostra itinerante che coprirà 2 anni, dal 1946-48, e apre nel 1949 la Biblioteca Internazionale di Libri per Ragazzi a Monaco. Non solo, ma nel 1953 fonderà un movimento internazionale, un movimento che accanto alla biblioteca rappresenta la sua eredità, cioè il movimento dell'International Board on Books for Young People, presente in 70 sedi nel mondo. IBI, questa è la sigla, è presente anche in Italia. E per IBI Italia oggi abbiamo in collegamento telefonico il vicepresidente appunto di questo movimento, che ha sede anche in Italia, il dottor Franco Fornaroli, direttore della Biblioteca di Milegnano e naturalmente vicepresidente di IBI Italia. Buongiorno dottor Fornaroli.
Buongiorno, buongiorno Stefania e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E grazie di questo tempo che ci dedica all'interno di questa trasmissione di Filosofia per Tutti. Dobbiamo sottolineare una cosa con il dottor Fornaroli, che è in corso la mostra di Yela Lepman, un ponte di libri, presso la sala dei ragazzi della biblioteca di Busto Arsizio, e rimarrà a Busto Arsizio fino alla prima settimana di gennaio 2020, dopodiché passerà, appunto essendo una mostra itinerante, nella biblioteca di Castellanza. Numerose sono state le classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che hanno visitato la mostra e svolto laboratori di animazione alla lettura all'interno della biblioteca civica di Busto Arsizio. Ecco, dottor Fornaroli, la mostra rappresenta sicuramente la linea storica della biografia e dell'operazione culturale della Lepman, ma non è l'unica attività di questo progetto che ha visto come promotori, accanto alla Commissione Legalità del Centro Internazionale in Subrico, il Sistema Bibliotecario Busto Arsizio Valle Olona e IBI Italia. Il fulcro sicuramente attorno al quale ruota tutto il senso del progetto è la mostra, ma presso l'Università degli Studi dell'Insubria lei, dottor Fornaroli, coordina il corso di formazione di cui sono già stati effettuati i primi 2 incontri di 5. Gli altri 3 verranno proposti a gennaio nei giorni 14, 21 e 27. Ecco, che senso ha questo all'interno dell'eredità della Lepman? Che senso ha questo all'interno anche della sua attività di promozione di questa eredità all'interno logicamente di IBI Italia, quindi in un contesto e in una sede specifica che è il movimento internazionale IBI?
Allora, beh, intanto io devo ringraziare la Commissione Legalità e ringraziare l'Università e il Comune di Busto Arsizio che hanno appunto voluto promuovere la figura di Yella Lehmann, ma non solo la figura, ma poi anche il suo pensiero, no? E questi incontri che andiamo a fare presso l'Università dell'Insubria hanno proprio il significato di sviscerare l'idea che Yella Lehmann aveva dei bambini, di come i bambini vedevano allora il mondo, ma di come lo vedono e lo percepiscono ancora oggi. Allora giustamente c'era una situazione di grande incertezza, si usciva da una situazione di guerra, e giustamente lei diceva: che colpa ne hanno i bambini tedeschi, sono bambini come tutti gli altri, e come tutti gli altri sono bambini che vanno aiutati, no? E questi incontri ragionano su questa idea nei confronti dell'infanzia, cioè di essere adulti sapienti vicino a persone che devono crescere, ma come devono crescere. E su questo lei è stata veramente illuminata, perché ha pensato alla letteratura per l'infanzia, e si è costruita anche un'idea di lettore, di forte lettore, che è consapevole della situazione in cui che vive, ma nello stesso tempo un forte lettore che guarda verso il futuro per avere un futuro differente dal presente e dal passato a cui erano legati questi bambini. E questo, come dire, è un messaggio di attualità, di contemporaneità rispetto alle situazioni che anche oggi viviamo, che possono essere situazioni lontane, ma nello stesso tempo vicine, perché le persone oggi si muovono e si spostano con più facilità, ma ben sappiamo anche di quanta infanzia deprivata, come dire, sì, di cui abbiamo notizie, sì, che sentiamo anche
quotidianamente,
oggi, no?
Certo.
Quest'idea che la letteratura possa aiutare su questo, ad essere diversi e ad essere poi degli adulti migliori, con più attenzioni verso le nuove generazioni, ma anche con questa cosa, con una visione verso il futuro, no?
Certo.
Perché lei ha immaginato un mondo diverso, e quindi, come dire, è interessante questa cosa di Yella Lehmann, no? Noi oggi siamo abituati a vivere molto il presente, invece dobbiamo essere proiettati verso il futuro, ci deve essere questa cosa, è importante per i giovani oggi avere questa visione. E allora l'idea di questa formazione è un po' quella, sì, di parlare di letteratura, di far vedere altro, non so come dire, di andare un po' oltre il presente, no? E quindi di far vedere la bellezza che ci può essere nelle storie, la bellezza che ci può essere nelle immagini, di far vedere questo, no? E di raccontare sì anche delle situazioni che possono farci soffrire, ma come dire, per fortuna c'è la letteratura che può raccontare cose da cui, come dire, non è che dobbiamo staccarci, ma che possiamo vivere, e di cui possiamo fare esperienza per non essere come quello che ci viene rappresentato, insomma.
Certo.
Nei primi due incontri si diceva che in letteratura si parla di quello di cui non si può parlare, insomma, no?
Sì.
Però come dire, le persone lì possono trovare casa, no? Rispetto alle esperienze che hanno vissuto e che andranno poi anche a vivere, no? Perché possono riconoscersi nei personaggi che incontrano, nelle situazioni che incontrano, possono viverle, possono anche capire che sono cose, come dire, anche dalle quali rimanere anche distanti, insomma, no?
Beh, la cosa interessante che è emersa nei primi due incontri, che è emersa nel corso del convegno, è questa attenzione allo sguardo dei classici, uno sguardo universale che comprende appunto i grandi valori che diventeranno poi quella cassetta degli attrezzi che servirà, secondo le intenzioni e le finalità di Yella Lehmann, in effetti si è verificato così, quella cassetta degli attrezzi che è servita ai bambini tedeschi nel 1945, che non avevano nulla più avevano macerie intorno e avevano macerie dentro di loro, perché in realtà l'infanzia del 1945 è stata violata, in quanto è stata deprivata non solo del confronto con altre culture. Ormai erano 12 anni che quei bambini non vedevano, e quei ragazzi di quelle generazioni non vedevano libri di letteratura straniera. Avevano i Lesebuch, avevano le loro antologie, quelle però di regime, cioè quelle che Hitler, di quei brani di cui Hitler sceglieva gli estratti, e che poi non dovevano essere altro che letti, ma senza un commento e una contestualizzazione critica. Quindi i bambini e le generazioni di quegli anni sono state generazioni deprivate di un pezzo di quella fantasia, creatività e anche audacia e coraggio, no, nell'immaginare un futuro, sì, perché il futuro era quello e nient'altro. Quindi Yalal Eban, esatto, ha preso i classici e dei classici ha fatto veramente una proiezione nel futuro e ha offerto ai ragazzi la possibilità di immaginare e quindi di aprire, di garantire ancora del carburante utile per rimettere in moto quella fantasia che in quegli anni non veniva sfruttata, non veniva attivata. Ecco, all'interno appunto delle operazioni di IBI, IBI nasce per volontà di Yalal Eban e IBI diventa quel movimento internazionale che porta in giro non solo le sue idee, ma porta in giro anche la conoscenza della letteratura internazionale dei ragazzi. E quindi, come vicepresidente di IBI Italia, che tipo di percezione hai proprio di questo movimento internazionale, di questa dinamica intorno alla letteratura per ragazzi? Ci sono novità, e soprattutto l'impianto che l'EPMAN ha dato è rimasto lo stesso o negli anni in qualche modo è stato modificato?
Allora, partiamo da questa ultima domanda. Diciamo, sì, che l'impianto è rimasto lo stesso, nel senso che IBI è un'organizzazione internazionale e in diversi paesi, oggi sono 74 paesi del mondo, esiste una sezione nazionale. La sezione italiana, diciamo che l'Italia c'è stata sin dall'inizio, c'è stata una breve parentesi negli anni 70 in cui 70-80 in cui siamo stati un po' in vacanza, mm-hmm, nel senso che la sezione che è nata immediatamente nel 53, adesso se non vorrei dire una sciocchezza, ma tra il 70 e l'80 si è sciolta e poi questa sezione si è ricostituita fine anni 2003-2004 ufficialmente ha ripreso vita con sede a Bologna, no? Ed è un'organizzazione che, come dire, ha avuto sin dall'inizio sette grandi soci fondatori, tra cui l'Associazione Italiana Editori, l'Associazione Italiana Biblioteche, che io rappresento lì dentro, ma poi alcune realtà, istituzioni importanti dell'area bolognese. Cioè, devi sapere che a Bologna c'è una fiera internazionale del, certo, libro per ragazzi, no? E quindi all'interno di IBI, tra i soci fondatori, c'è l'ente fiera di Bologna, c'è il Comune di Bologna, l'Università di Bologna e poi una libreria gestita dalla cooperativa appunto Giannino Stoppani, sì, impegnata nell'ambito della promozione della lettura, un'associazione culturale, Amelin, altrettanto impegnata nella promozione della lettura, ma anche nella discussione che in questi anni si sta portando avanti sul tema dell'infanzia, ma l'infanzia in letteratura da che cosa è rappresentata. Bene. E questi, diciamo, che sono i sette grandi soci, no? L'eredità di Yella legata a IBI, dobbiamo dire che la capacità di Yella è che noi ci siamo portati a, che ci portiamo dentro, è un po' questa capacità di riuscire a fare rete sui territori, no? Sì. Di riuscire anche a coinvolgere le persone, no? E e suscitare interesse anche. Alcune volte siamo noi che ci andiamo a proporre, altre volte sono le persone che vengono, sono le istituzioni che vengono a cercarci, e come in questo caso, no? Poi da parte vostra, sì, in collaborazione con noi, sul territorio c'è questa rete, no? Questa rete importante che va a vedere questa importante figura del Novecento, no? E dar la possibilità di poter discutere, parlare ancora di lei. Ma la capacità appunto di Jella Lehmann è stata proprio quella di creare una rete, ma una rete internazionale intorno a lei. Vuoi perché legata agli Stati Uniti con questo incarico che ha avuto, ma vuoi anche per la professione che lei stessa svolgeva, no? Però questo intorno è un intorno interessante, perché si trovano bibliotecari, si trovano editori,
scrittori, illustratori, no?
Sì, educatori, cioè una serie di persone che si occupano di infanzia, no? Da diversi punti di vista, no? E tutti con lei concorrono proprio a fondare questo movimento internazionale, dove lei lo rappresenta come figura, ma dietro lei ci sono veramente innumerevoli persone. Mi piace ricordare la figura di Petrini,
sì,
editore di Firenze degli anni 50, no? Che è stato anche per un certo periodo di anni presidente di IB International, e che nel 58, se non ricordo male, ha portato in Italia il congresso internazionale di IB. Per esempio, la sezione italiana nel 2024 ospiterà il congresso internazionale di IB. E quindi, come dire, c'è un ritorno da questo punto di vista, no?
In questo caso proprio legato anche a questa attività straordinaria, amplificata, no? A livello internazionale. All'interno delle nostre biblioteche noi abbiamo già un progetto proprio promosso da IBI, che è Nati per Leggere. E accanto a questo progetto abbiamo anche appunto il dottor Fornaroli, molto attento alle ultime novità editoriali, per cui lui risulta promotore da questo punto di vista, soprattutto dei libri illustrati, degli albi illustrati, che diventano parte integrante di un patrimonio che era quello iniziato con la Lehmann, che andava a ricercare agli editori sì i libri di letteratura, quindi i libri scritti con le parole, certo, ma anche e soprattutto i primi, quelli che venivano solo illustrati, quindi i silent books, quelli solo ed esclusivamente legati all'immagine. Questo per consentire lo sviluppo della fantasia, questo per consentire a quei bambini tedeschi che avevano bisogno proprio questa parte importante della loro esperienza, mancante della loro esperienza, di sviluppare. In qualità di vicepresidente di Bitalia, ma anche di bibliotecario, come lei promuove questo tipo di attività?
Allora, intanto una precisazione, Stefania, che è importante, perché non vorrei che poi qualcuno travisasse questa cosa. Allora, diciamo che Nati per Leggere e IBI sono due cose distinte. Lavoriamo e collaboriamo insieme, quello sì. L'abbiamo fatto su una progettazione che riteniamo comune e interessante,
certo,
che è stato il progetto Mammalingua, che tra le altre cose è stato finanziato sia dall'istituzione regionale della Lombardia, no, inizialmente, ma poi anche attraverso Fondazione Cariplo, con la realizzazione di una mostra di una mostra bibliografica. Adesso, per esempio, come IBI partecipiamo come partner insieme all'Associazione Italiana Biblioteche per fare un aggiornamento di questa bibliografia, appunto Mammalingua, e diventerà una realtà nazionale. Insomma, si sta lavorando su questo, no? Per farvi capire, Di che cosa si tratta, su che cosa si è mosso IBI? IBI si è mosso nel sollecitare, per esempio, le altre sezioni nazionali per farci inviare nelle lingue che noi avevamo interessanti di inviarci le migliori opere, secondo loro, che potevano essere adatte alla fascia sotto i 6 anni dei bambini, insomma, sì. No? Le abbiamo esaminate, le abbiamo selezionate, le abbiamo proposto la bibliografia. Diciamo che questo è un po' il lavoro che IBI fa, che è quello di mettere in evidenza, come si dice, i migliori libri.
Bene.
Di produzione nazionale e nello stesso tempo, attraverso delle chiamate, di far arrivare anche dei libri internazionali.
Bene.
Quindi questo tipo di lavoro, no, per esempio, è utilissimo per realtà come possono essere le biblioteche di enti locali che si occupano di promozione della lettura, no? E quello che mi piace di questa domanda che tu mi hai chiesto è di mettere in evidenza, no, che le attività che ancora oggi facciamo nelle biblioteche, come possono essere l'ora del racconto, un'attività di, come si dice, di laboratorio artistico, un workshop con un illustratore, un workshop con uno scrittore sulla scrittura, in realtà sono attività che Jella Lehmann ha portato in Europa in quegli anni, andando a vedere che cosa accadeva negli Stati Uniti. Allora c'erano bibliotecarie statunitensi che si occupavano di letteratura per l'infanzia, di settori per ragazzi all'interno delle biblioteche pubbliche, di biblioteche per ragazzi pubbliche, che hanno fatto vedere a Jella Lehmann che cosa si proponeva all'interno delle biblioteche americane, e quel modello è stato portato in Europa, perché l'Europa era distantissima,
certo,
da questo tipo di realtà. Noi oggi, come bibliotecari italiani, come bibliotecari che ci occupiamo di promozione della lettura e di promozione del settore dei libri per l'infanzia, no? Facciamo e svolgiamo attività che sono molto simili. L'ora del racconto, per esempio, è una di quelle attività. Alcuni, per esempio, l'accompagnano poi con delle merende, no? Per esempio vengono chiamate le cosiddette merende letterarie perché vengono fatte alle 4 del pomeriggio, oppure queste attività sono accompagnate, soprattutto quando si fa la promozione legata alla fascia d'età sotto i 6 anni o addirittura sotto l'anno, si vanno ad incontrare i genitori e con i genitori si parla di lettura e dei significati che la lettura ha, ma si parla anche del rapporto che c'è tra lettura e sviluppo del cervello, dei benefici che la lettura può dare su questo, no? E se non so se qualcuno degli ascoltatori ha voglia di leggere l'autobiografia di Jella Lehmann, Un ponte di libri, ritrova queste cose. Cioè Jella Lehmann parla di lettura ad alta voce per i bambini, per i ragazzi, parla per esempio di coinvolgimento di giovani in trasmissioni radio, parla di attività teatrale, cioè di drammatizzazione di quello che si sta leggendo insieme, parla di gruppi di lettura, e ormai anche in Italia diverse biblioteche
hanno i gruppi di lettura,
gruppi,
certo,
di lettura legati all'infanzia. Mi viene in mente la mia collega Gabriella Marinaccio, che per qualche anno ha gestito un laboratorio, cioè ha gestito un gruppo di lettura per bambini sotto i 10 anni, quindi non so come dire, diverse cose si trovano lì, gli incontri con i genitori, adesso non so se questa cosa l'ho già detta, ma lei faceva poi anche queste cose, no? Il momento dipingere in biblioteca, un corso d'arte, e faceva queste cose che poi erano far arrivare da altri paesi i disegni dei bambini per testimoniare come i bambini vedono il mondo, e per far vedere anche ai bambini che di Monaco, i bambini tedeschi, che cosa c'era nel mondo, no? Perché dovete pensare che la situazione della Germania post guerra è una situazione precedentemente alla guerra di totale chiusura, no, nei confronti del mondo, ma poi, come dire, della necessità di ricostruire un paese, ma di ricostruire le persone e di dare un'anima alle persone, no? Di far conoscere che esistevano anche valori differenti da quelli conosciuti fino allora, e soprattutto nei confronti dell'infanzia, estremamente importante. moltissimi orfani, nessuno poi ragiona su questo, no? Ma moltissimi orfani, tant'è vero che gli orfanotrofi in maniera importante, certo, serie, in maniera capillare, si diffondono allora, insomma, no?
Tenendo conto, ecco, no? Tenendo conto che con la sua operazione culturale, appunto, Jela Lepman ha mostrato la cura nei confronti della formazione dei bambini, e si è occupata direttamente offrendo a questi bambini tutta una serie di esperienze come quelle che diceva lei all'interno della biblioteca. Quindi la biblioteca diventava una sorta di grande atelier piuttosto che una sorta di enorme auditorium, diventava teatro e nello stesso momento sala espositiva. In questo modo, offrendo ai bambini all'interno di uno stesso edificio tutta una serie di attività, i bambini venivano coinvolti, era una casa calda, no? Così veniva definita anche dalla stessa Lepman, viene definita dalla stessa Lepman nella sua autobiografia, una casa calda, una casa piena di un calore che è il calore della cultura, quindi di tutte e anche di tutti gli sguardi, tra le tante cose che arrivano da tutte le parti del mondo, nei confronti di questi bambini che vengono comunque seguiti nella loro crescita. Quindi non sono i figli dei carnefici, no? Questo era un po' la preoccupazione della Lepman quando, mandando questa lettera ai 20 editori cercando i migliori classici della letteratura per ragazzi, pensava di trovare una sorta, insomma, di distacco, ma di distacco dovuto alla storia stessa della Germania e alla storia del nazismo. In realtà c'è stata una grande solidarietà e quindi questa è stata un po' la chiave di volta che ha concesso anche a Lepman di avere, non solo grazie al sostegno americano, ma grazie al sostegno di tanti paesi, la possibilità di raccogliere così tanti libri e soprattutto un materiale che poi lei ha fatto confluire all'interno della biblioteca, ma che inizialmente era un materiale che portava con sé in giro per la Germania, nelle diverse città, no?
Certo.
E quindi questo sicuramente è un modello di riferimento. Noi attraverso la mostra itinerante, bene o male, stiamo facendo la stessa cosa, anche se è chiaro che non c'è una necessità così urgente come quella che aveva vissuto la Lepman, ma la necessità è quella di rivalorizzare, riprendere questi valori universali dove in realtà semplicemente offrendo ai ragazzi uno spunto di riflessione attraverso i classici della letteratura. L'ultima cosa che volevo chiederle, dottor Fornaroli, e poi proprio chiudere questa trasmissione, è la seguente: quando lei chiama un autore o un illustratore proprio a affrontare con i bambini un laboratorio, un'attività, su che cosa punta principalmente l'attenzione?
Intanto l'attenzione sicuramente, adesso potrà sembrare stupido, no, dire questa cosa, ma io credo che le persone, su questo, come dire, anche Jela Lepman c'era, c'è una necessità di avere storie, però i bambini hanno una necessità in più, no? In più di conoscere le storie, ma di vedere anche fisicamente chi racconta le storie. Quindi non so come dire, la presenza di un illustratore, la presenza di uno scrittore ha questo significato anche, no? Alcune volte le cose sono più interessanti se vengono rappresentate fisicamente, non solo se le possiamo immaginare, no? Perché c'è la necessità anche di contestualizzare, di riuscire a capire se l'immagine che io mi sono data è in linea poi con la persona che ho di fronte, no? Questa è la prima cosa. La seconda cosa su cui ragioniamo è quello sempre di portare persone che siano interessanti, ma che nello stesso tempo abbiano fatto quel qualcosa che ha a che fare con il bello e con un prodotto di qualità. Perché, come dire, io credo che ai bambini non può essere data qualsiasi cosa. Siccome sono persone che stanno apprendendo, che si affacciano sul mondo e che esplorano, c'è la necessità di fargli conoscere il bello e di fargli conoscere le migliori cose che abbiamo, quindi piuttosto che, però questo è un mio vezzo, quello dell'essere così, no? Ci può essere lo scatolone con tutti i rimasugli di carta che ci devono servire per fare del collage, ma ci devono essere altrettanto delle belle risme di carta colorate messe in ordine lì, con delle forbici nuove, con delle scatole, sì, di pennarelli nuovi, sì. Insomma, io ragiono sempre in questi termini. È bello fare i laboratori, ma ci devono essere anche delle cose che appagano gli occhi e che facciano capire che si sta facendo un lavoro di qualità.
E pensato, soprattutto.
È pensato, sì, perché alcune volte i laboratori hanno bisogno di tante ore per pensare, e nello stesso tempo magari lo stesso numero di ore, di minuti che si utilizza per un laboratorio sono poi anche necessari nella fase di preparazione del laboratorio. Insomma, conosco illustratori che impiegano anche 2 o 3 ore per preparare un laboratorio e per poi dare il via con i bambini, e si risolve anche nell'arco poi di 1 ora e mezza, per dire, no? Quindi questo è estremamente, estremamente importante, sono cose che io vado sempre a vedere, a guardare, e nello stesso tempo anche a scegliere persone che risultano poi essere interessanti e motivate nei confronti dell'infanzia. Si hanno tanti esempi, no?
Certo.
Sì, certo, lo stile della biblioteca in cui lavoro, ma credo che sia lo stile di diverse biblioteche dove ci sono bibliotecari per ragazzi attenti, sia un po' quello che diceva lei prima, no? Che è quello che poi lo scritto a Iella Lepp, la biblioteca diventa la casa delle storie,
sì.
e quindi se è una casa deve essere abitata, no? Abitata dalle storie, ma le storie chi le fa? Le fanno le persone,
certo.
I bambini sono delle persone, no? E quindi bisogna avere questa attenzione per far sì che poi passino ad altri bambini quello di cui loro hanno usufruito,
certo.
quello di cui loro hanno vissuto, perché se tu un'esperienza l'hai fatta, l'hai vissuta ed è stata piacevole, sei in grado poi di riproporla ad altri quando sarai adulto, perché ti ricorderai di questa cosa. E io credo che su questo la lezione di Lepman sia proprio questa, insomma, no? Fare delle cose con l'infanzia per far sì che questo non si perda, ma diventi patrimonio che portiamo avanti, che diventa, come si dice, che si trasmette alle future generazioni, insomma, no?
E nello stesso
lascia qualcosa in eredità,
sì.
Portiamo dietro.
Esatto, e nello stesso momento offra un'attività preventiva contro tutta una serie di disfunzioni e pericoli che possono incombere, no, nella storia del nostro tempo.
Dico sempre questa cosa rispetto ai libri: se noi guardiamo la forma di un libro, no? È un po' un archetipo, no? Se io mi immagino che il libro sia una persona, quelle pagine aperte sono una persona a braccia aperte, per
sì.
Forza di cose la lettura, la cultura è accogliente, non può tenere distante,
certo.
Distante la persona, no? Infatti noi diciamo entriamo nel libro,
sì.
Lasciamoci abbracciare dalla storia, utilizziamo queste
immagini,
no,
anche, no?
Dire, queste immagini, no? E quindi questo è molto interessante, la lettura è accogliente, perciò se avremo in futuro dei forti lettori, saremo per forza di cose accoglienti nei confronti anche delle altre persone, perché siamo in grado di metterci nei panni delle persone, per esempio, che sono in difficoltà, e quindi di immaginare quali potrebbero essere le difficoltà, e siccome riconosciamo che ci provocano dolore, ci daremo da fare per aiutare. Io credo che questo sia una cosa molto importante, insomma.
Benissimo, io ringrazio e saluto il dottor Franco Fornaroli, direttore della Biblioteca di Melegnano e vicepresidente di Bitalia, proprio per questa piacevole conversazione, per questo confronto di idee. E chiaramente vi ricordo anche le 3 mostre del Centro Internazionale in Subrico organizzate nell'ambito del progetto Giovani Pensatori, la mostra sulla scuola di Milano presso la Sala Teresiana della Biblioteca Nazionale Braidense fino al 31 dicembre 2019, la mostra Iella Lepman, un ponte di libri, visitabile a Busto Arsizio nella Sala dei Ragazzi nella Biblioteca Civica fino alla prima settimana di gennaio, poi passerà a Castellanza, ma vi aggiornerò su questo. e la mostra Lorenzo Milani, dal segno artistico alla parola, presso lo spazio espositivo delle Acli Provinciali, Miasperi della Chiesa Iemoli 9 a Varese, dalle ore 9 alle 18 fino al 22 dicembre. Per tutti, mi raccomando, l'ingresso vabbè è gratuito, ma per tutti, soprattutto la mostra Lorenzo Milani, è obbligatorio la prenotazione, quindi con una mail a clivarese@clivarese.it. Potrete riascoltare, proprio in merito al progetto Lepman, l'intervista alla dottoressa Anna Patrucco Becchi, traduttrice dell'autobiografia di Ella Lepman, intitolata appunto Un ponte di libri, direttamente dalla home page di Radio Missione Francescana, curata dal regista radiofonico Vladimir Bencina. E con questo ringrazio e saluto voi, cari radioascoltatori, vi auguro delle serene, piacevoli, ricche di tanto calore e affetto vacanze natalizie. Ringrazio padre Gianni Terruzzi per la sempre cordiale ospitalità, l'ho appena abbracciato e gli ho augurato appunto buon Natale, il nostro Enrico Bonisolo per la regia della trasmissione Filosofia per Tutti, e vi aspetto sempre qui negli studi di Radio Missione Francescana per Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia, una risentirci da Stefania Barile e oggi dal dottor Franco Fornaroli.
Grazie, grazie molte, auguri a tutti. Grazie.
Buon Natale.
Buon Natale, Stefania, grazie.